presenta.
Partirei da subito con Alessandro, passerei subito il microfono ad Alessandro perché vorrei che ci parlasse anche un po' meglio, dato il tema in qualche modo della tavola rotonda di questa sera, su cosa si trattano, cosa sono le libertà digitali e perché oggi è molto importante parlare di libertà digitali.
Bene, grazie soprattutto per il vostro graditissimo invito. Fatemi iniziare dicendo che sono profondamente onorato di essere allo stesso tavolo con Riccardo, che ammiro per molte ragioni che potete facilmente immaginare. E niente, vi racconto subito di cosa stiamo parlando. Voi probabilmente saprete, internet è diventata ormai da qualche anno uno dei principali strumenti per poter comunicare, diciamo, per poter diffondere nuove idee e poter far sentire la propria voce sia in contesti politici che in contesti di altro genere. Ovviamente con la nascita di questo nuovo mezzo di comunicazione è nato anche un nuovo problema. C'è un interesse da parte del potere del potere istituzionale già presente in tutti i paesi a controllare la rete e di conseguenza si pone il problema di garantire la libertà della comunicazione, la libertà della stampa, se vogliamo dire così, su internet e di garantire le libertà, i diritti delle persone che frequentano internet come utenti. Queste sono le cose di cui noi ci occupiamo. Io sono il segretario di un'associazione, non un partito, che però si chiama volutamente Partito Pirata Italiano. Perché questa cosa? Essenzialmente per provocazione, per far sapere al resto del mondo che, come esiste un grosso movimento antipirateria che si propone di difendere i diritti, il diritto d'autore, così come viene inteso dalla legislazione attuale, esiste anche una grossa, diciamo, quantità di persone che ritiene che questo modo di difendere il diritto d'autore sia assolutamente eccessivo nelle nostre società e che mette in pericolo delle altre libertà fondamentali dei cittadini, tra cui la libertà di espressione. Come probabilmente saprete, io ho corso proprio a maggio di quest'anno per le elezioni europee come indipendente all'interno delle liste di Sinistra e Libertà, cosa che ovviamente ci ha provocato una serie enorme di contestazioni, perché molti hanno visto in questo schieramento politico qualcosa di inopportuno, però va detto che è stato l'unico modo che abbiamo avuto in Italia di far sentire la nostra voce. E questo è abbastanza interessante e anche abbastanza tipico, perché l'Italia è uno dei pochi paesi dove questo tipo di necessità di libertà di espressione, libertà di parola, di garanzie di diritti su internet, eccetera, non viene ancora sentito. In altri paesi la cosa è molto più sentita, al punto tale che appunto in Svezia lo stesso, l'omologo nostro, è un vero e proprio partito politico ed è entrato in Parlamento. Ripasso il microfono a Francesco che poi...
Sì, adesso io vorrei passare la parola a Riccardo Rioles, affrontando un tema che riguarda anche il titolo di questa tavola rotonda, che è di strettissima attualità. Proprio in questi giorni a livello nazionale discutiamo di libertà di informazione, discutiamo di quanto in qualche modo in questo paese l'informazione sia imbavagliata, quella televisiva, quella dei giornali, tutta l'informazione in qualche modo è un problema che tutti noi conosciamo, è in mano ad una sola persona e quella sola persona in qualche modo la gestisce a suo piacimento. Ecco, per quale motivo, Riccardo, secondo te, secondo la tua esperienza, giornalisti come te, come tantissimi altri, non riescono a trovare gli spazi, non riescono a trovare gli spazi e la possibilità di fare del vero giornalismo d'inchiesta? Perché appunto, come dicevo prima, l'informazione è completamente imbavagliata o per altri motivi?
Io onestamente devo dire che è perché ci divertiamo di più così, no? Perché se io vedo per esempio Mediaset, no? Mediaset è piena di lotta continua, no? Di ex, di lotta continua. Quindi a un certo punto sono state delle scelte, diciamo, di divertimento. Alcuni di noi hanno voluto continuare a essere giovani, insomma, no? E altri sono rassegnati a invecchiare ed è tutto qui. Perché in realtà quello che sta succedendo ora, che sta avvenendo a maturazione ora, Berlusconi, no? Ecco, è il punto d'arrivo di un processo molto lungo, ma non è vero che l'informazione è tutta in mano a Berlusconi. Esistono delle altre grosse famiglie imprenditoriali. Il problema è che l'informazione in Italia è sempre stata in mano a poche grosse famiglie imprenditoriali, no? Ecco, e quindi siamo arrivati da Cesare a Tiberio, da Tiberio a Caligola, no? Però il meccanismo nasce già almeno 30 anni fa, no? L'unico esempio di informazione relativamente libera sono stati Il Giorno, che è del 56, Il Manifesto, che è del 72, e Repubblica, che è del 76. Sono cose poche e lontane nel tempo, però il grosso media italiano è sempre stato di Berlusconi o di un equivalente di Berlusconi. Berlusconi ha introdotto una grossissima novità, l'essere democratico, no? Vale a dire, mentre Agnelli si limitava a, diremmo così, imbrogliare sulle notizie, fare delle campagne, ma dico Agnelli per dire Pirelli, per dire Caltagirone, per dire Leni, no? Ecco, Berlusconi invece ha avuto la generosità di capire che bisogna fare una battaglia innanzitutto culturale, quindi non è tanto importante nascondere l'imbroglio, no? È importante fare diventare simpatico il protagonista di Dallas, per esempio, no? Ecco, perché il protagonista di Dallas in qualche modo è dentro ciascuno di noi. A me certe volte piacerebbe molto fare il petroliere che spara in aria, a tutti noi, no? Ecco, Berlusconi l'ha capito, ha giocato su questo impulso profondo e quindi in questo senso è stato profondamente democratico, almeno come Hitler o come Nerone, come i grandi tiranni che sono capaci di tirare fuori impulsi negativi profondi da ciascuno di noi, no? Ecco. Questo ha portato delle cose. Un'altra cosa è che i giornali praticamente non esistono più. Cioè è impossibile comprare Repubblica durante... vogliate avere la cortesia. È quasi impossibile comprare Repubblica durante la settimana. Perché ad esempio oggi non puoi comprare Repubblica, oggi che è sabato. Puoi comprare una bella rivista femminile che è in omaggio di Repubblica, per esempio. E così gli altri giorni. Per cui lunedì ti daranno un panino al prosciutto che è in omaggio a Repubblica. Mercoledì daranno una chitarra che è in omaggio, e così via, no? Ecco, è il punto di svolta circa 6 anni fa, quando Repubblica e Corriere lanciarono i libri, no? Ecco, e vennero fuori dal rosso che minacciava. Il quotidiano che prima ha pagato dai lettori e poi dalla pubblicità, oggi ha pagato dal gadget. Allora Repubblica l'anno scorso ha perso qualcosa come il 22%, no? il Corriere ancora di più, tanto da aver esplorato la dichiarazione dello Stato. Quindi cambia tutto. Da un lato quindi abbiamo un grosso imprenditore che non si limita a fare economia, a fare intrallazzi, ma va direttamente alla cultura. Assolda Dante Alighieri e gli fa scrivere una Divina Commedia alternativa. Ecco, e dall'altro abbiamo il media tradizionale che ormai è obsoleto, come una nave a vela, come una carrozza a cavalli, Berlusconi o non Berlusconi. Questo crea tra l'altro la manifestazione che faremo tra qualche giorno. Ecco, per esempio noi in Sicilia abbiamo avuto degli appoggi bellissimi e rari quest'anno dall'ordine dei giornalisti, dal sindacato dei giornalisti, sul caso dell'Aiato, sul caso dei siciliani. Di solito loro sono Ponzio e Pilato, stavolta invece sono battuti molto bene, ed è la corporazione che ormai essa stessa è con le spalle al muro. Diciamo, i vecchi marinai di nave a vela si coalizzano contro il governo che vuole imporre le navi a vapore. Non so, esempio, e però questa è solo una parte, diciamo la parte moderate di destra, per così dire. Poi succedono altre cose interessantissime, ma ne parleremo tra qualche minuto. Io vengo da due piccoli paesini della Sicilia e fanno dei giornalini locali, ci sono una ventina di ragazzi tra liceali e universitari, no? Ecco, e hanno portato su alcune notizie, che so io, il collegamento tra l'ortofrutticolo di Vittoria e quello di Fondi che vogliamo sciogliere per mafia. Ecco, e hanno lavorato bene. Hanno fatto battaglia politica contro il padrone del paese. Dovevano concludere tutto con un concerto reggae, no? Ma la polizia gliel'ha impedito su istanza di Forza Nuova, che ha fatto la campagna antidroga, quindi anti-reggae, quindi anticoncerto, quindi anti questi ragazzi qui. Non so se rendo l'idea. Questo è tradizionale. Il dato nuovo però è che loro, grazie alla tecnologia, si organizzano. Adesso, ad esempio, stanno fondendo tre giornali della stessa zona. Ne faranno uno grosso, no? Stanno cominciando a produrre anche dei video sia su CD che su YouTube, cioè hanno, diciamo, la tecnologia gli sta facendo dei bellissimi regali, no? Ma i giornalisti sono loro, l'avvenire sono loro, cioè i giornalisti sono quei ragazzi che stanno passando in Linux il giornale di Scili, per esempio, oppure il clandestino di Modica, per dire, oppure i giornalisti sono quelli che hanno raccolto le notizie sull'orto frutticolo di Modica e quello di Fondi, no? Oppure quelli che hanno organizzato il concerto. Però questi non saranno invitati a parlare alla manifestazione. Quindi è una manifestazione un pochettino di retroguardia, no? Diciamo che c'è una grande battaglia che prima o poi doveva arrivare tra Caligola e il Senato. Però la plebe, la gente comune, è ancora abbastanza al di fuori di questa battaglia, no? E la tecnologia in questo senso ha un ruolo politico forte, perché internet con la interattività e anche con la possibilità di creare facilità di lavoro ai giovani giornalisti sta mettendo in campo un animale che prima non c'era, no? Quindi sta spostando alcuni rapporti di forza, no? Ecco, io spero che la prossima manifestazione la faremo certo con tutti, ma prevalentemente con quei ragazzi lì e a partire da internet, ma ne riparleremo.
Thank you.
tornando appunto sul tema delle libertà digitali, possiamo dire che le produzioni digitali si caratterizzano anche per il fatto che i mezzi di produzione in qualche modo sono alla portata di un'ampia fascia di popolazione. E quindi ciò rende in qualche modo possibile la produzione di questi beni digitali da parte di tantissimi lavoratori che lavorano, diciamo, nel campo della conoscenza, tantissimi nuovi lavoratori cognitivi, in qualche modo potremmo definirli. Ecco, questo è un fenomeno che si sta sviluppando ormai su scala globale, ma che secondo me vede il nostro paese invece in qualche modo arretrato. È una mia sensazione o è un dato di fatto? E soprattutto, come si devono porre poi questi nuovi lavoratori cognitivi, coloro che appunto producono questi nuovi prodotti digitali, definiamoli così in modo barbaro in qualche modo, come si devono porre nei confronti delle grandi major, delle grandi catene internazionali che in qualche modo si scontrano con loro, fanno una guerra vera e propria contro di loro?
Beh, questo dell'autoproduzione di contenuti è in pratica il vero tema centrale di tutta la questione di oggi, perché diciamo discussione che sta avvenendo intorno ad internet, al copyright, alla pirateria, cose di questo tipo, perché in realtà si sta creando una competizione che forse alcuni non si aspettavano tra i grandi produttori istituzionali di contenuti, quindi sostanzialmente i giornali, le case editrici, sia di libri che di musica che di altro tipo, e i grandi produttori di cinema, per esempio le televisioni, da un lato, dall'altra parte invece sono produttori, diciamo, hobbistici degli stessi tipi di contenuti, cosa che ovviamente è particolarmente sentita nel settore del testo scritto, quindi libri e giornali, o della musica, cioè laddove il privato cittadino al giorno d'oggi, con una quantità veramente minima di strumenti tecnici, anche con competenze abbastanza limitate, può competere ad armi pari con le grandi case. Pensate, l'esempio classico è la letteratura. Al giorno d'oggi chiunque abbia un minimo di talento letterario può scrivere un libro e metterlo a disposizione di chiunque su internet, sia in forma gratuita che in forma commerciale, anche vendendo, anche su carta. Ci sono delle aziende che provvedono a stamparlo e distribuirlo se necessario, esattamente come potrebbe fare la Mondadori con i suoi puledri di scuderia. Quindi c'è una competizione, forse inattesa, forse sgradita, tra diciamo, i volontari, gli hobbisti, i privati cittadini, e quelli che fino a poco tempo fa detenevano il monopolio della produzione dei contenuti. Questa cosa ha provocato da parte delle case editrici, dei produttori di contenuti tradizionali, una reazione infastidita piuttosto aggressiva. Infatti molta della guerra che si sta facendo alla pirateria in realtà è una guerra contro questo tipo di competizione. Cioè non si fa tanto la guerra contro la distribuzione non autorizzata della musica o dei film o di testi attraverso internet, eccetera, perché non è quello in realtà il problema, si fa una guerra contro un mercato che sta sempre più crollando di fronte agli occhi degli editori. E questo mercato sta crollando in parte forse anche a causa della pirateria, anche se tutti gli studi che sono stati fatti fino adesso dimostrano chiaramente che non è così. Ma in realtà questo mercato sta crollando perché la gente ha sempre meno ragione di comprare dei prodotti creati da grandi aziende, può sempre di più trovare risposta alle proprie esigenze in prodotti che sono fatti da volontari e sono messi a disposizione del pubblico gratuitamente. Un esempio abbastanza ovvio è l'informazione. Al giorno d'oggi c'è tantissima informazione, anche di prima mano, anche di un certo livello, su internet, ed è assolutamente gratuita. Nel settore tecnico questa cosa addirittura ha praticamente provocato la chiusura di molte case editrici che erano specializzate nel settore tecnico ed informatico. Una cosa simile sta avvenendo anche nel settore musicale. La competizione di piccoli gruppi che però sono abbastanza svegli da produrre e promuovere le proprie opere in maniera autonoma sta diventando molto pesante anche nei confronti delle grandi case editrici. Si cominciano a vedere piccoli gruppi che mettono un filmato su YouTube e cominciano a catturare l'attenzione e produrre cose che possono essere distribuite, addirittura vendute attraverso internet, esattamente come fino all'altro ieri faceva la Sony Music. Quindi c'è una competizione evidente tra il mondo dell'industria dei contenuti e la produzione dei contenuti fatta in maniera autonoma da parte degli autori. Cosa che ha anche un altro effetto. C'è un effetto culturale, perché una grande quantità di persone che fino all'altro ieri erano consumatori passivi di queste cose stanno diventando anche produttori. Questo vuol dire che sono consumatori molto più competenti, perché potete facilmente immaginarlo, chi suona, anche solo la chitarra, è in grado di capire molto meglio la musica di chi invece la ascolta e basta. Quindi quanto più la gente diventa anche produttore di contenuti, produttore di romanzi, produttore di racconti, produttore di articoli giornalistici, produttore di musica o di cortometraggi, di qualunque cosa, produttore di fotografie, tanto più diventa esigente. Quindi c'è un pubblico sempre più maturo da questo punto di vista che rende la vita sempre più difficile alle case editrici tradizionali. Ma esiste anche, diciamo, un contraltare, nel senso che l'enorme produzione di materiale che c'è su internet, in particolar modo in ogni settore, rende estremamente difficile per il consumatore trovare ciò che è veramente interessante. E quindi diventa sempre più cruciale il ruolo della casa editrice che riesce a selezionare ciò che di buono c'è in giro. Il ruolo dell'editore sta tornando ad essere in qualche maniera quello che avrebbe dovuto essere ancora negli anni passati, cioè non tanto quello di produttore di CD e distributore di CD, che francamente era un finto problema prima ed è diventato evidente che è un falso problema adesso con internet, ma il ruolo dell'editore dovrebbe essere sempre stato, dovrebbe essere ora più che mai, quello di saper selezionare all'interno di un'enorme quantità di prodotti che sono sul mercato ciò che vale la pena proporre al pubblico e promuoverlo, dovrebbe entrare sempre di più in attività di marketing. Questa cosa alle case editrici di tutte le tipologie, dal libro al CD musicale, al brano musicale fino al cinema, in realtà lo stanno già capendo, lo sapevano anche già da prima, lo stanno cominciando a utilizzare. Infatti cominciamo a vedere che dall'altra parte c'è sempre meno, dalla parte diciamo delle case editrici c'è sempre meno interesse a combattere in maniera bieca la pirateria, c'è sempre più interesse invece a sfruttare certi meccanismi di promozione sociale di internet per produrre un nuovo modo di lavorare, che non sia più orientato al stampare CD, distribuire CD in negozi, vendere CD, ma sia invece orientato a trovare l'autore interessante, promuoverlo e farlo diventare una fonte di denaro per lui stesso e per la casa editrice. Francamente credo che il mercato stia andando molto avanti in questo senso e sia una cosa molto positiva. E spero che tutti quanti le persone di questa piazza trovino interessante questa cosa e decidano di partecipare come produttori di contenuti oltre che come consumatori.
Grazie Alessandro, io passerei il microfono per un'incursione voluta dall'organizzazione, da noi, ad Alex Carraturro, presidente della Free Software User Group Italia, che magari ci parla un po' appunto della sua esperienza, del suo lavoro e di tutto il resto.
Guarda, più del mio lavoro, che poi non è neanche tanto interessante, perché alla fine parliamo sempre di promozione, alla fine del software libero o di licenze Creative Commons o comunque di copyleft. Io vorrei fare un punto su, si parla sempre di web e si dimentica cosa sta dietro il web? Il software. Internet è come se fosse un immenso software. La domanda è, di chi è questo software? È di tutti? È di pochi? È di qualcuno? Cioè, la domanda che forse dovremmo porci in maniera più critica, a chi appartiene il mezzo di comunicazione che fortunatamente ad oggi risulta essere il più libero, perché tutti possiamo aprire il nostro blog web 2.0, ma di chi è? Ora, basta fare un esempio molto semplice. Quando noi compriamo un computer, abitualmente, lo compriamo con dentro Windows o con Office dentro, e dentro ci sono tutti i software per realizzare la propria pagina web. E uno pensa, l'ho comprato, l'ho pagato, ci posso fare quello che voglio. E invece non è vero. Se le persone cominciassero a leggere la famosa licenza, quella lunga fila di lettere senza senso che appaiono quando si accende per la prima volta un computer, soprattutto quando compra prodotti Microsoft, io mi accanisco soprattutto contro di questi, ma più che altro perché sono i più famosi, non sono gli unici per carità, ma sono i più lampanti. C'è un esempio, secondo me, che fa sempre effetto. Quando si accende il computer e si accetta l'EULA di tutto quel software, EULA sta per End User License Agreement, cioè accordo con l'utente finale. Tu, dicendo ok, prendi degli accordi. Una delle licenze più famose è quella di FrontPage. Un esempio non fatto a caso, perché è un programma, per chi non lo sapesse, che serve per fare pagine web. La Microsoft, nella licenza che voi accettate per usare FrontPage, si accerta che voi accettiate il fatto che non parlerete mai male di lei. Cioè, quindi tu hai pagato il software e pagando quel software accetti il fatto che Microsoft per te andrà sempre bene. Non sei libero di poter esprimere la tua opinione, pur avendolo pagato. La gente molte volte dice sì, ma c'è solo Windows. Non è vero. Il mezzo di comunicazione può essere riacquistato attraverso l'uso di software liberi e a sua volta di canali che usano software libero. Per esempio, molte persone sono convinte che YouTube è libero, ognuno può pubblicare quello che vuole. In realtà sappiamo che oltre il 30% dei contenuti è censurato. E la maggior parte delle volte che si censura, buona parte del tag, cioè quello che identifica il video, c'è scritto politica sopra. YouTube, come anche Facebook è soggetto a una censura interna. Perché? Perché il software è controllato da un'azienda, non è controllato dall'utente. Quindi il mio messaggio, e chiudo brevemente, visto che sono, diciamo, sono un intruso oggi, ho voluto portare un argomento di ieri ad oggi, però secondo me è molto attuale. Per poter fare informazione libera serve un canale libero. Ora noi sappiamo che la televisione libera non se ne parla. La stampa, mi sembra che lui abbia già risposto abbondantemente meglio di me. C'è questa possibilità, c'è internet. Però se internet è mal sfruttato, se noi facciamo sì che internet diventi proprietà di 4-5 aziende, perché noi siamo abituati a usare Word e quindi pubblichiamo tutti i nostri documenti in Word, quindi i nostri documenti non sono più nostri, ma sono di Microsoft, noi la libertà che stavamo acquisendo la perdiamo subito. Quindi è giusto ricordare l'importanza del mezzo che utilizziamo. Io di solito in questi casi, avendo più tempo, faccio un appello a cercare di utilizzare il software libero. Un argomento che, come dicevo, è stato già trattato esaustivamente completamente ieri. Però è inutile utilizzare un mezzo libero se poi siamo con le mani legate. Se poi c'è qualcuno che dice, pur pagando un certo software, tu non puoi parlare di questo, questo, questo e quest'altro. Quindi io non sono più padrone dei miei documenti, non sono più padrone dei miei testi.
Questione a Riccardo, come diceva prima Alex, c'è internet, ci sono possibilità alternative attraverso internet e tu a un certo punto l'hai scoperto in qualche modo. Com'è stato l'approccio nuovo, il passare diciamo da dal fare giornalismo con i media tradizionali in qualche modo ad utilizzare invece i nuovi media?
Diciamo che uno di solito i nuovi media li usa perché costretti. Allora, per noi per esempio siciliani non avevamo i soldi per comprarci una linotype, no? Quindi siamo stati obbligati a essere uno dei primi giornali in Italia con la fotocomposizione, per esempio. Penso anche a Peppino impastato con la economica a radio, no? Ecco, e sono scelte politiche forti, perché dovete pensare, nel momento in cui Peppino impastato diceva facciamo una radio e non un altro giornale, in quello stesso momento il PC si levava sei televisioni che aveva, perché diceva vabbè, ma già c'è già l'unità che ci teniamo a fare anche le televisioni, voglio dire, no, l'ultima cosa stampata che abbiamo fatto, Casablanca, è credo il primo giornale non specialistico italiano interamente fatto con Linux, quindi vuol dire OpenOffice, vuol dire Scribus, vuol dire Ubuntu come sistema operativo, e nessuno si è mai lamentato, voglio dire, ma questo perché abbiamo risparmiato soldi e ne avevamo pochi, non so rendere, nelle cose che stiamo facendo ora ci affidiamo sempre al software libero. Non, ma ripeto, prima di tutto perché risparmiamo, no? Poi perché vediamo che abbiamo dei vantaggi tecnologici e infine perché, diciamo, perché nascono dei meccanismi politici. Io quando a un certo punto non ho potuto fare più giornali, ho cominciato a mandare mail in rete per rabbia, no? Per mia dignità, per dire che non ci si arrendeva, no? Ecco, però con grande sorpresa la gente ha cominciato a rispondere bene. Allora io dico, ad avvenimenti io ricevo una quarantina di lettere alla settimana, no? Ma con la catena di San Libero 40 lettere arrivavano in un giorno ed erano lettere molto intelligenti, perché il lettore in internet è alla pari col giornalista, può criticarti in tempo reale, quindi si può creare un circuito culturale molto molto bello che arricchisce, diciamo, il contenuto, non solo la tecnologia. Ora vale quello che diceva lui, internet è molto bello, ma dentro internet ci sono anche padroni, perché Wikipedia appartiene a una persona, Google appartiene a due persone, poi abbiamo Facebook che si impadronisce dei contenuti, archivi, tutte queste cose qui. Però io penso, ecco, in più di quello che dice lui, non c'è solo la questione tecnologica del software libero, c'è anche la questione politica delle persone. Ad esempio, l'anno scorso in più occasioni sono state delle piccole campagne contro l'uso di Facebook, no? Ecco, diciamo che i proprietari di Facebook hanno fatto le piccole cazzate e c'è stata una buona mobilitazione, li ha costretti almeno nel piccolo a tornare indietro. Ecco, che succede se domani Google dice in Google leviamo la voce Arezzo, per esempio, no? Ecco, hic rhodus hic salta. Se c'è un'opposizione forte, organizzata e politica, dovranno fare marcia indietro, se no vinceranno loro, perché in ultima analisi sono le persone comuni, la politica che decide, non so se rendo lì. In questo senso le tecnologie di internet non è che sono vergini in sé, cioè tu con la stampa puoi fare tanto l'opuscolo a favore del Papa quanto il volantino rivoluzionario, però poi lo devi decidere tu. Il fatto che ci sia la stampa ti dà dei vantaggi, ma non ti ha risolto la situazione. Allora io penso in questo momento il nemico non è tanto Berlusconi quanto siete voi e io e ciascuno di noi, no? C'è una serie di fattori di rincredimento che mio nonno non ce l'aveva, io invece ce li ho, non so se renderia, perché ai tempi di mio nonno non c'era un'industria finalizzata a rincredinirlo, no? Ecco, mentre per ciascuno di noi vengono investiti dei milioni con l'unico scopo, quel ragazzo la deve smettere di ragionare. Non so se renderia, che ti devi comprare per forza il pendolino di Apple, là, questa cosa qui, oppure devi spendere 300 euro per comprarti il telefonino A, il telefonino B. Però vedete, nella tecnologia, e finisco, succedono delle cose belle e commoventi. Allora, il medio ragazzino viene imbrogliato dal medio imprenditore, no? E spende 300 euro in più di telefonino semplicemente perché è bellino, perché c'è la pubblicità, eccetera. Però alle volte anche il ragazzino frega l'imprenditore. E per esempio io penso alla storia meravigliosa dell'SMS, no? L'SMS originariamente è una cosa tecnica che i tecnici della Telecom, allora no, usano per mandarsi parametri tecnici. E a un certo punto qualcuno fuori della ditta lo scopre, no? E quindi l'SMS comincia a diventare un prodotto per l'utente finale, no? E naturalmente crea un mercato. A questo punto l'SMS va in mano, tra l'altro, al ragazzino che vuole farsi bello con la sua ragazzina, no? Non gli basta dire Pierina ti voglio bene, no? Ma vuole dire qualcosa di molto bello, di molto raffinato, no? E quindi poverino si arrabatta per trovare questa frase bella. E vi assicuro che ci sono venute delle cose molto, molto belle e molto poetiche. Ora, questo ragazzino ha a disposizione all'epoca 256 caratteri, no? Per cui alla fine produrrà una piccola poesia di 256 battute, che è esattamente la lunghezza dell'antico haiku giapponese, cioè della forma classica di poesia con più di 1000 anni, eccetera. Per cui alla fine il grande poeta giapponese arriva nello stesso punto del ragazzino innamorato della sua ragazzina. A me sembra meraviglioso, tutti parlano male dei giovani, ma io dico che una decina di anni fa i ragazzi hanno riscoperto la poesia per questa via strana, no? Ma ne potrei fare di altri esempi, potrei parlare dei forum che sono un agorà, potrei parlare dei bellissimi newsgroup tecnici, no? In cui diciamo i 50 conoscitori di quella particolare minchiata che ci sono in tutto il mondo riescono a dialogare di loro, cosa che non era mai esistita sulla faccia della terra. Voglio dire, la tecnologia, la stessa impresa, è un coltello a doppio taglio. La controlla il padrone, ma la controlla finché non si rompe il guinzaglio, perché se si rompe il guinzaglio comincia a funzionare nell'altra direzione. Non so tenendo l'idea. Io tra i miei migliori amici ci sono la foto unità, quando ne metto la foto unità, e poi il modem, e poi il BBS, e poi l'internet, tutte queste cose qui. La tecnologia l'abbiamo avuto sempre accanto, no?
Radio della riserva indiana. Nella storia che non ama imperatori si rimpasta il vecchio gioco del potere, e mi ricordo di altre bandiere, altri slogan, altre facce, altre idee. Sulle strade che entrano a Praga c'è il trionfo della repressione, sui carri armati dell'Armata Rossa c'è la maschera di un altro colore, c'è chi maschera un altro colore. E sulla piana che solca l'Ungheria corre il treno di questa mia vita, ma tu mi dici che è già finita e non sai che dolore mi dai. Non sai il dolore che mi dai. Tu che mi dici, lascia stare. Sai che il tempo è un amico infedele. E come vedi tutto cambia. E l'amore è fatto solo di poesia. E l'amore è fatto solo di poesia. Le mani sempre più tese e gli occhi schiusi fin dentro un ideale. E il vento sui nostri ricordi, sulle certezze, sulle promesse, sulle speranze di questo sogno che chiamiamo libertà. Per la gloria dei moderni dittatori scorre il sangue di un popolo sovrano. E tu soldato americano, con che pane questa sera mangerai? Di che il pane questa sera mangerai? Sui tamburi della propaganda, il regime è immune ai suoi ideali. Tanto una bomba quando esplode fa gli uomini davvero tutti uguali. Fa gli uomini davvero tutti uguali. Per il fiore della mia generazione ti ho aspettata per una vita, ma tu dov'eri sorella utopia, tu dov'eri sorella utopia, tu dov'eri sorella utopia, tu dov'eri sorella anarchia. Le mani sempre più tese, gli occhi schiusi fin dentro un ideale. E il vento sui nostri ricordi questo sogno che chiamiamo libertà.
Interessava conoscere da, e far conoscere magari maggiormente, quindi chiedendola ad Alessandro, che è il segretario nazionale, quella che è l'esperienza del Partito Pirata Italiano, che come diceva lui poco fa, non è un partito, si chiama Partito Pirata Italiano, ma è un'associazione, non è un partito. Però c'è stata una volontà precisa da parte dei fondatori di chiamarlo Partito Pirata Italiano. C'è stata una scelta di qualche mese fa, ormai un anno fa, di presentarsi, di presentare il segretario nazionale di questo movimento, di questa associazione, all'interno di una lista politica alle elezioni europee. E adesso quali prospettive ci sono? E soprattutto che tipo di rapporti ci sono, magari anche con le esperienze belle, mi permetto di dirlo, che stanno nascendo in tutta Europa, in particolar modo in Svezia?
Beh, allora ne approfitto per chiarire due punti che però credo siano anche abbastanza interessanti, che riguardano il nostro nome. Come dicevo prima, la nostra associazione è un'associazione che però si chiama Partito Pirata, Partito Pirata Italiano, con lo scopo di ricordare alla controparte politica, le persone che trattano con noi altri, che esiste una volontà politica di andare in una direzione diversa dalla loro. Quella di difendere quella che loro chiamano pirateria, che secondo noi invece sta cominciando a diventare un comportamento talmente diffuso tra la popolazione che dovrà essere in qualche maniera integrato nelle nostre leggi. Dietro questo nome c'è stata anche una discussione sul fatto di diventare o meno un vero e proprio partito. Alla fine abbiamo deciso di diventare un'associazione. Perché? Perché in quel momento al Parlamento italiano erano già presenti qualcosa come 370 partiti. Quindi a questo punto, insomma, francamente ci sembrava il caso di aggiungerne ancora un altro. E ho preferito una forma associativa che fosse, diciamo, slegata dal mondo politico vero e proprio e che fosse in grado di rappresentare l'interesse della popolazione, della gente normale, per questo argomento, per questa tipologia di problemi, senza l'intento di fare un'azione politica immediata, diretta, vera e propria. Anche se poi abbiamo ovviamente cercato di far sentire la nostra voce ai politici, abbiamo cercato in tutti i modi di trattare con il mondo politico, che è quello che dovrà decidere di queste cose. Infatti già qualche anno fa abbiamo partecipato al tavolo di trattative con il professor Alberto Gambino, che a quel tempo presiedeva la commissione per la riforma della legge sul diritto d'autore, proprio con l'intento di ottenere una riforma in senso, diciamo, più misurato, più liberista dell'attuale legge sul diritto d'autore. Su questa cosa siamo anche molto lontani, molto diversi da quella che è la tradizione dei partiti pirata europei, perché come avrete probabilmente già capito non siamo gli unici, non è che c'è solamente in Italia. Questo tipo di associazione è nato in Svezia con il Partito Pirata svedese, che adesso è al Parlamento svedese e anche al Parlamento europeo, ha raggiunto circa il 7% dei voti alle ultime elezioni, quindi c'è un risultato pari a quello di Di Pietro in Italia, per capirci. Esistono partiti pirata anche in Germania, in Francia, in Inghilterra, addirittura negli Stati Uniti, dove non si penserebbe mai, tutti più o meno con la stessa intenzione, cioè quello di ottenere una riforma della legge di diritto d'autore in senso più liberista. Però quasi tutti i partiti pirata che esistono in giro per il mondo e moltissime altre associazioni hanno un atteggiamento molto drastico di fronte a questo problema. Sostanzialmente dicono che il diritto d'autore, così come noi lo conosciamo, ha esaurito la sua ragione d'essere e deve essere semplicemente abolito. Su questa cosa, francamente, noi facciamo molta fatica a essere d'accordo, perché è vero che il diritto d'autore, come noi lo conosciamo, sostanzialmente è stato superato dai fatti, dal punto di vista tecnico. Però è abbastanza improbabile che un governo possa dire che gli autori non hanno più diritti sulle opere che producono e che tutti coloro che riescono a metterci le mani sopra possono fare tutto ciò che vogliono. È chiaro che se seguissimo questa strada sostituiremo a un sopruso che in questo momento viene consumato nei nostri confronti, un sopruso che noi andremo a consumare nei confronti degli autori. Si deve trovare una posizione, diciamo, di mediazione fra queste due questi due estremi, di trovare la maniera di difendere quelli che sono i sacrosanti diritti degli autori, soprattutto a livello di diritti morali, cioè di possibilità di controllo della propria opera, di salvaguardia della propria opera, e anche di diritti di carattere economico, quindi la possibilità di avere un qualche ritorno economico da ciò che si produce, perché è pur sempre un lavoro che costa tempo, fatica, a volte anche soldi. E dall'altra parte si tratta di salvaguardare però i diritti degli utenti che una volta che hanno comprato un prodotto devono poterlo utilizzare, devono averne la piena proprietà, averne di utilizzarlo in maniera completa e senza limitazioni. Faccio un esempio per capirci: se voi comprate una sedia, potete benissimo portarla in giardino a casa vostra, darle fuoco e bruciarla, è vostro pieno diritto, avete la piena proprietà di quell'oggetto e potete farne ciò che volete. Non potete fare la stessa cosa, per esempio, con un CD di Windows o di qualunque altro programma. I programmi, i software in Italia sono coperti dalla legge sul diritto d'autore, non dalla legge sui brevetti, che sono un'altra cosa. Se voi comprate un CD di Windows, non avete legalmente il diritto di distruggerlo. Non è previsto dalla EULA, e questo vale per quasi tutto il software che viene prodotto. Come vengono fatti valere diritti di questo tipo anche nei confronti dei brani musicali o dei libri che comprate in formato PDF. Probabilmente avrete letto sui giornali che in questi giorni si è consumata una piccola tragedia su internet. Alcune migliaia di persone hanno comprato da Amazon.com, hanno comprato la versione digitale del romanzo 1984 di George Orwell. Qualche settimana dopo averla comprata e pagata, $10 al pezzo, averla installata sul proprio lettore digitale che si chiama Kindle, è un lettore di ebook, qualche settimana dopo averla comprata e installata sul proprio lettore, qualcuno misteriosamente l'ha cancellata. Bene, il qualcuno è stato Amazon. Amazon ha trovato un lite legale con il detentore dei diritti negli Stati Uniti. Nel risolvere questa lite legale ha deciso di non vendere più la versione digitale di questo libro su internet, ma non solo, ha disinstallato da remoto tutte le copie vendute dalle macchine su cui erano installate. Cioè si è ripresa le copie digitali di 1984 dai Kindle, dai lettori di ebook, degli utenti che le avevano comprato e pagato. Cioè, venite conto che siamo veramente a dei livelli francamente assurdi. Bene, noi vorremmo arrivare a un punto tale in cui si ritorni ad avere nei confronti dei prodotti digitali, degli oggetti digitali, gli stessi diritti di piena proprietà che si hanno nei confronti di qualunque altro oggetto che una persona compra e paga.
Grazie ad Alessandro, abbiamo pochissimi minuti, io vorrei, se non rinvito il pubblico magari se ci sono domande o osservazioni da fare, se no io vorrei lasciare l'ultima parola a Riccardo Orioles, ponendo magari, non so se Alex volevi dire qualcosa, ponendo magari una domanda anche che mi interessa anche a me particolarmente in qualche modo. Tu hai fatto anche degli studi con la tua attività di giornalista nei rapporti tra la mafia, tra le mafie in qualche modo e la massoneria. È una cosa molto tecnica e molto precisa, però mi interesserebbe in qualche modo anche toccare in qualche modo questo argomento e capire in qualche modo come questi problemi delle relazioni malate, ma anche in qualche modo del fenomeno mafioso, sia un qualcosa presente anche massicciamente anche al di là del Sud Italia, anche al di là della tua regione e di quella parte del paese.
Paura, scusate che sono noioso, però diciamo che nel 1800 qui ad Arezzo, per esempio, che è un posto molto evoluto, molto avanzato, c'è, poniamo, un partito cattolico e un partito socialista, no? E ciascuno di questi partiti è seguito da molte persone, no? Diciamo che ad Arezzo nel 1900, al 1900 ci saranno almeno un migliaio di socialisti e almeno un 500 contadini organizzati dalla parrocchia, quindi dei partiti di massa. Però Arezzo è un caso particolare. Se voi andate, che so io, a Trapani, a Catania, a Napoli, ma anche a Vercelli, ma anche a Padova, no? E la gente non partecipa alla partita, non ci sono grosse organizzazioni politiche, no? È tutto a livello di singoli notabili. E in questo caso i partiti sono due. Uno è il notaio, il farmacista, il medico condotto, quelli che più o meno sono più liberali, no? E poi dall'altro lato avremo il parroco, il prefetto, quelli che più o meno sono più conservatori e si appoggiano alla Chiesa, no? Quindi la massoneria in questi centri italiani, ma di più al sud che è più arretrato, sono semplicemente l'associazione dei notabili, no? Per cui per generazioni e generazioni quelli che comandano nel paese periodicamente si vedono, neanche tanto di nascosto, no? E si vedono o dentro la parrocchia, no? E dopo la messa, oppure in una loggia massonica, più o meno con gli stessi meccanismi, sono gruppi dirigenti, non so se renderia. E il paese va avanti così molto a lungo e distribuisce quindi sul territorio una rete tra l'altro di gruppi massonici, no? A Firenze, a Trapani, a Messina, a Genova, di meno a Roma dove è forte il Vaticano, di meno a Torino dove c'è uno stato molto funzionante, eccetera eccetera, no? Ecco, e succede che alcuni di questi massoni non hanno voglia di farsi sapere in giro, no? Ecco, e per esempio José Carducci, vengono messi in una loggia apposita chiamata loggia propaganda. La loggia di José Carducci è la loggia propaganda, no? Ecco, e nel dopoguerra viene costituita una loggia propaganda 2, no? Che ha uno scopo analogo, ecco, cioè praticamente è il professore che non è stato nominato ordinario, il colonnello che non è passato generale, e che si lamentano e che si aiutano a vicenda tra di loro, no? Quindi i gestori del potere. Ecco, a Palermo però il potere è molto violento, per cui nella stessa loggia può avere l'editore del Giornale di Sicilia, per esempio, e un boss come Spatola. Ecco, è una cosa molto strana apparentemente, però la meccanica è sempre quella lì. Sono delle lobby, dei gruppi di pressione, non so se mi spiego, verso la metà degli anni 70, quando l'Italia comincia a traballare politicamente, no? Comincia a esserci un intervento molto forte, per cui in questo tessuto vengono infiltrati dei veri e propri dirigenti politici, no? E di estrema destra. Per cui la P2 a poco diventa un posto in cui non hai più il colonnello che va in pensione, no? Ma il capitano comandante dei paracadutisti e così via. Quindi diventa sempre meno gruppo di vecchi coglioni e sempre più gruppo di gente operativa e giovane, no? Questa cosa qui però eredita tutta la funzione, chiamala così, siciliana, meridionale della massoneria. Cioè questo succede anche nelle situazioni in cui c'era già il rapporto tra gente violenta e notabili di paese. Per cui tutto si alza un pochettino a spirale. E l'ultimo gruppo della P2 sono circa 200 persone, quasi tutti o siciliani o operanti in Sicilia, e con poca relazione con la massoneria tradizionale. Quindi a quel punto l'infiltrazione si è completata. Non so, ecco, questa è, diciamo, la sostanza. Sono gruppi che spesso sono tuttora operanti. Il vecchio colonnello Coglione, che ha seduto entrato in massoneria perché voleva diventare generale, arrivare, eccetera, no? E si è venuto a trovare in questo meccanismo, per cui è stato costretto in qualche modo a lavorare, ad attivarsi per un progetto eversivo e in molte zone anche mafiose, voglio dire, no? E uno come Berlusconi, per esempio, non è che è un mafioso, senso, è semplicemente un industriale milanese che va a fare affari, no? E come tutti gli industriali si mette in contatto con i mafiosi locali per protezione, eccetera, no? Solo che Berlusconi non è più l'industriale degli anni 30, 40, 50 che va lì da solo. Lui è uno che va lì con tutta una loggia al seguito, con tutto un circuito, diciamo, di reciproca protezione. Man mano che questo circuito diventa eversivo, lo stesso Berlusconi è costretto a correre l'idea di diventare eversivo, perché in questo momento probabilmente il personaggio più potente d'Italia è Marcello Dell'Utri, no? Che è il contatto di Berlusconi degli anni 60, che probabilmente sa di Berlusconi ciò che egli non vorrebbe si sapesse in giro, e quindi appeso. No, questo nasce da un meccanismo sociale arretrato, no? Diciamo da una classe dirigente che si autogestisce alla meno peggio, no? E però attraversa fasi di grandi crisi, di interventi di governi, di stati, eccetera, no? Per cui alla fine diventa canceroso, no? E diventa molto potente. Tuttora la P2 tra le lobby che abbiamo conosciuto nella storia italiana è di gran lunga la più potente, voglio dire, no? Ecco, e ha fatto da modello ai modelli politici successivi. E guardate che qui in Toscana, dove c'è la forte massoneria, no? Ecco, non è che tutti sono cattivi, però il modello di massoneria è diventato egemone, per cui è quelli della P2, è quello di Monte Carlo che è morto una decina di anni fa, ma è anche il Monte dei Paschi con tutto ciò che gli gira attorno. E ripeto, non è che tutti hanno obiettivi criminali, no? Però si può dire che a un certo punto in Toscana il modello partito socialista, partito comunista, via via è diventato obsoleto, a maggior ragione il modello democrazia cristiana, partito liberale, mentre a poco tutto si è concentrato in questi gruppi ristretti, più o meno segreti, diciamo, no? Ecco, i modelli di lobby. Non so, siccome la Toscana, grazie a Dio, nel complesso è una regione civile, queste lobby sostanzialmente servono a dividersi i poteri economici. La Sicilia è una regione meno civile e dove si usa l'omicidio molto largamente, e quindi queste lobby servono essenzialmente a gestire l'omicidio. Però il meccanismo di concentrazione del potere e di nascondimento del potere e di emarginazione delle forme di potere di partito, di massa, dunque democratiche, no? E sono due trend che si verificano in qualche modo in entrambe le regioni. Non a caso abbiamo meno massoneria in Piemonte o in Emilia-Romagna, no? Ecco, perché lì il ruolo del notabile è stato minore in società già moderne, industriali, eccetera. Però scusatemi, era un discorso noioso per sua natura.
Assolutamente, il tempo però passa veramente molto velocemente. Io ringrazio Riccardo Orioles, Alessandro Bottoni e Alex Carraturo per questa interessantissima tavola rotonda.
Good. So good. So good. So good. So good. So good.